fosforo, fluoro, fiaccola, schiudo le mie foglie, acciaio splendente, in segno di saluto, davanti a te le schiudo, Prior Walter, di antica stirpe, ben preparato.
No, io non sono preparato a un bel niente.
Sogno o son elfo? 50 anni di teatro in un soffio. Il 2010 proietta il mondo nella politica del digitale o il digitale nella politica. Si afferma lo scandalo di WikiLeaks, l'esplosione delle primavere arabe supportata da un'enorme attività sui social. Finisce la guerra in Iraq, iniziano i colloqui di pace fra Israele e Palestina. Muoiono José Saramago e Mario Monicelli. Uno spaventoso terremoto distrugge Haiti. Si svolgono i primi mondiali di calcio in Sudafrica. A Venezia prende servizio la prima gondoliera. Nel tennis domina lo svizzero Roger Federer. A Potenza, in una chiesa, vengono rinvenuti i resti di Elisa Claps, scomparsa nel 93. In Brasile viene eletta presidente Dilma Rousseff e in Gran Bretagna David Cameron. In Canada scoppia una serie di devastanti incendi. In Germania, alla Love Parade, muoiono 21 persone nella calca del corteo. I fenomeni migratori sono ormai un tema urgente in tutta Europa e le nuove culture influenzano anche la musica, come nel caso di Stromae, di origine belga e ruandese, che lancia questo celebre brano.
Allora. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
Nel 2010 il Teatro dell'Elfo corona uno dei sogni più importanti di tutta la sua storia artistica. Il trasferimento nella nuova sede in Corso Buenos Aires, tre sale intitolate a Rainer Werner Fassbinder, a Pina Bausch e a William Shakespeare, sotto il nome di Teatro Elfo Puccini. La sede viene ufficialmente inaugurata con la maratona teatrale di Angels in America di Tony Kushner, completa della sua seconda parte intitolata Perestroika e dalla quale abbiamo già ascoltato un estratto in apertura. Comincia una nuova era per gli elfi, piena di sfide ma anche di grandi soddisfazioni. Sentiamo come ricordano quello storico trasloco Cristina Crippa, Ida Marinelli ed Elena Russo Arman.
Allora Cristina, siamo nella sala Shakespeare. In realtà sono passati tanti anni dalla prima sera in cui ha aperto questa sala.
Sì, sono ormai, cosa sono, 12, con i muratori dietro l'angolo che se sbagliavi a aprire la porta ti arrivava una palettata di cemento. Sì, qua ci si perdeva perché capire da una parte all'altra dove si entrava, si usciva, come si raggiungevano i vari pianerottoli, e i vari livelli, le varie altezze.
Questo è stato un altro sogno, no? Noi diciamo Sogno son elfo, questa è un'audioserie che si chiama così.
Poi c'era questa famosa scritta su un muro a Berlino dove c'era chi non ha il coraggio di sognare non ha la forza di lottare, no? Che l'avevamo, parlo di molti anni fa, ma ancora quando c'era il muro, no?
C'era prima, il muro prima del 89, sì.
Quindi c'era questo, c'è stato il famoso appunto il sogno della notte d'estate che è stato un po' lo spettacolo simbolo in tutte le le sue varianti, e per cui da lì poi c'era questa cosa del sogno continua, no?
Vuoi che ti dica che io, quando abbiamo fatto la prima inaugurazione, sono stata male, mi è venuta una crisi di panico.
E quindi?
E quindi eravamo al bar e sono dovuta venire dalla parte di qua, mi sono sentita soffocata.
Certo.
Sono dovuta venire qua. Tra l'altro ho parlato con e mi è venuto da piangere mentre stavo parlando con lei,
Claudia Cannella.
E credo che Claudia Cannella, che allora non mi conosceva tanto, cioè ultimamente mi conosce di più perché siamo visti, cioè deve aver pensato che fossi un po' matta, perché ho detto delle cose e mi stava venendo da piangere. Poi mi sono andata via e sono andata lì davanti. Non lo so, ma venivamo forse da questa tensione, preoccupazione, perché comunque era una preoccupazione, perché c'era ancora cantiere intorno, dovevamo fare questo spettacolo, avevamo anche fatto delle cose per cui c'era Cristina che non voleva tirar via una scena che era in più, e quindi abbiamo fatto, per cui insomma c'era un po' di cose di ansia, e io purtroppo ho problemi di ansia. Non ansia generica,
quindi
insomma.
questa è la cosa che ricordi della prima sera.
Addirittura non sono venuta, una è stata quella volta lì che non c'era il sindaco, la seconda col sindaco e col taglio non sono venuta perché stavo male, se no non riuscivo a fare lo spettacolo
bene.
Il passaggio in questo spazio con queste sale, una necessità anche di produrre di più per stare alle condizioni anche a cui ti costringono spesso non diciamo felicemente i parametri del ministero, però ha fatto sì che ci fosse più spazio, e quindi ha coinciso evidentemente anche con una necessità che avevo di confrontarmi con dei progetti che fossero più miei e che magari fino ad allora erano rimasti più a livello di progettazione oppure in piccoli eventi che avvenivano non in teatro. E quindi da lì ho iniziato a proporre dei progetti, per esempio il lavoro su Emily Dickinson, oppure il lavoro destinato per esempio ai ragazzi, che fino ad allora il Teatro dell'Elfo non aveva. Poteva essere molto stimolante quello di pensare a degli spettacoli fatti per loro.
La nuova sede consentirà agli Elfi di fare ciò che mai era stato possibile prima, avere più spettacoli in scena contemporaneamente, valorizzando così anche importanti ospitalità, lavorare su un grande palcoscenico con produzioni registicamente più ardite, ospitare grandi eventi pubblici della città, sperimentare formati e linguaggi innovativi. Ecco come hanno commentato l'arrivo nella nuova sede Ferdinando Bruni e Francesco Frongia.
Una parola su questa sede, dove siamo, e poi ci salutiamo, perché devi andare in scena proprio con Bennett, col Vizio dell'Arte.
Come dice Gabriele quando parla dell'Elfo, io lo dico parlando del teatro, nel senso di un luogo fisico, è l'utopia realizzata, di fatto, perché è un luogo dove finalmente si può lavorare, dove ci sono spazi che suggeriscono anche lavori. Io adesso in questi giorni qui, per esempio, sono qua dalle 10 della mattina alle 11 e mezzo di sera, ma sto bene.
Perché stai dipingendo dei fondali.
Sto dipingendo tre fondali di 8 metri per 4 per il Relier, appunto, ma sono felice quando vengo qua perché ho uno spazio grande dove lavorare, è bello.
E il pubblico se n'è accorto, perché il pubblico viene volentieri.
Ma io credo di sì, a parte qualche nostalgico mugugnone all'inizio, mugugnone che diceva io preferivo, perché il teatro dell'Elfo di via Ciro Menotti era un teatro che uno all'inizio perlomeno doveva scoprirlo, perché era in fondo a cortile,
quindi si erano
affezionati a questa idea un po' underground, era il teatro che sappiamo solo noi dov'è, però insomma vabbè. Il luogo del bar, per esempio, del bar del bistrò è un luogo bellissimo, perché poi ci si trovano attori con spettatori, ci si conosce, noi conosciamo tanti spettatori che vengono, che tornano, eccetera. Poi ti dico, la prima volta che sono venuto qui, solo uscire dal teatro e arrivare in Corso Buenos Aires, che è la nostra Oxford Street, piena di negozi, piena di gente, piena di cose, è tutta un'altra sensazione che non uscire in Cielo a Menotti. Adesso devo dire che il teatro Cielo a Menotti è molto bello, adesso l'hanno veramente sistemato bene, molto carino, per carità. Però appunto rimane una zona un po' isolata, un po' residenziale, fin troppo.
Beh, era un condominio, infatti, no? Di fatto,
sì, sì, con il teatro. Quindi, insomma, qui è bello.
Cosa hai pensato la prima volta che sei entrato nella nuova sede?
No, la prima cosa è: oddio, perderemo un sacco di tempo a cercare di capire dove sono finite le persone quando se ne vanno. Perché era all'inizio era un labirinto per tutti quanti, sì. Veramente sperduti, sì, perché vado a prendere il martello e uscivano e rientravano. Vado a prendere il martello, silenzio, minuti di attesa, il tecnico che non tornava, perché ovviamente doveva fare chilometri per andare da una parte all'altra del teatro. E quello è stata la cosa più divertente e curiosa. Dopodiché ci siamo abituati subito, abbiamo capito le scorciatoie, perché la vita è fatta di scorciatoie. Grazie all'elfo Puccini e grazie all'idea di Fiorenza Grassi, devo dire la verità, è potuta nascere l'idea della comunità.
Hanno vinto loro, Roy. Non sei più un avvocato.
Però sono morto.
No, ti hanno battuto. Hai perso. Avevo deciso di venire qui per vedere se sarei riuscita a perdonarti. Ti ho odiato così profondamente da portare il mio odio con me fin su nei cieli. E lì l'ho trasformato in una piccola stellina, cuminata e tagliente. La stella dell'odio di Ethel Rosenberg. E brilla una sola notte all'anno, il 19 di giugno. Brilla di un verde acido.
Il teatro Elfo Puccini vede dunque la luce, ma è certamente Fiorenzo Grassi, condirettore del Teatro dell'Elfo, con le sue capacità di mediazione e il suo acume organizzativo, ad avere giocato un ruolo fondamentale nella riuscita dell'impresa, che più di una volta aveva rischiato di non arrivare in porto. Sentiamo alcuni dei suoi ricordi.
La tua storia è scandita dalla ricerca degli spazi,
sì,
oltre che dalle, come dire, dalla ricerca degli spunti artistici,
sì,
dei compagni di viaggio, dei denari e delle mille cose che servono per fare
sì, sì, ma
teatro.
Infatti Paolo Grassi mi definiva come se stesso il cercatore d'oro. Per cui, venendo dal palcoscenico, è chiaro che io amo gli attori, proprio li amo e sono pronto anche a capire la loro terribile umanità, come la definiva Paolo Grassi. Il teatro è un ambiente terribilmente umano. Io non potevo concepire che Elio e Ferdinando continuassero a operare con 5 metri di altezza e il riflettore sulla testa degli attori, così senza poter giocare.
E quindi qui come ci si arriva? Perché la cosa è stata lunga.
Qui ci si arriva con questa mia domanda in carta da bollo ufficiale al Comune di Milano, che viene respinta o non considerata, però fa il suo percorso, arriva al demanio. Il demanio era accentratore di tutto, non c'era il demanio della cultura.
Certo.
Tra i vari pezzi del patrimonio immobiliare del Comune di Milano c'era anche il Puccini, che rischiava di diventare una palestra di squash. Persino Michele del Prete disse di no, perché era veramente messo in condizioni molto molto brutte. Io sono venuto a vederlo e ho detto: ma no, questo potrebbe essere il nostro teatro. Avevano capito la portata del progetto, la multisala, la ristorazione, Corso Buenos Aires, la cultura che torna in Corso Buenos Aires, chiudevano il cinema,
sì, sì,
eccetera. E Verro su questo ci ha permesso di sottoscrivere il 12 ottobre del 2000 una convenzione ventennale che sarebbe partita con la consegna del teatro nel 2010,
esatto.
dieci anni dopo. Con l'impegno che noi pagassimo il progetto esecutivo. Noi abbiamo pagato il progetto esecutivo che è costato 850.000 euro. Gli ingegneri dell'impresa che si sarebbe aggiudicata
l'appalto
dovevano fare quello che c'era scritto lì. Io ho trovato un amico che aveva fatto il progetto del palcoscenico del Porta Romana, l'ingegner Vecchi, che ha fatto il progetto esecutivo, uno studio molto grosso, ci ha fatto il progetto esecutivo che consta di progetto di massima che deve essere approvato, progetto definitivo che deve essere approvato, indi progetto esecutivo, tre passaggi che portano via moltissimo tempo e anche notti insonni. Ma questo era un luogo in mezzo ai campi, passava il Gamba dell'Engi per andare a Monza, era un luogo in mezzo ai campi, quindi tutta questa storia l'abbiamo ricostruita noi e abbiamo fatto il dossier, e che è servito anche per il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo viene approvato dal comune, non senza rilievi da parte degli uffici tecnici, non viene assegnato il compito di direttore dei lavori al nostro ingegnere, ma viene assegnato agli ingegneri del comune. Mentre stiamo lavorando per ristrutturare il teatro, scopriamo che sotto il palcoscenico passa la Roggia Gerenzana e quindi abbiamo dovuto deviare la Roggia e abbiamo perso più di 6 mesi e un anno per rifare il progetto esecutivo. Alla fine, insomma, in 10 anni, di cui 5 effettivamente di cantiere e 5 di progettazione, siamo riusciti.
Corso Buenos Aires segna anche il loro incontro con un autore che percorreranno spesso, il britannico Alan Bennett. The History Boys, con un giovane cast di talenti emergenti nei panni di una classe di studenti britannici in cerca di riscatto sociale, con Elio De Capitani nel ruolo di un carismatico professore e il cameo di Ida Marinelli, si rivela da subito uno spettacolo vincente. Se lo ricorda uno di quei boys, Marco Bonadei.
The History Boys poi è stata veramente la vostra consacrazione a Milano, no? Di quel gruppo di giovani artisti.
Assolutamente, un'esperienza più unica che rara, perché ci ha permesso di fare quasi 350 repliche. Ora non vorrei sbagliare, ma abbiamo girato 4 anni di tournée, le repliche milanesi e la tournée italiana è stata un'esperienza davvero formativa, non solo per la durata dello spettacolo, ma per la struttura proprio che aveva lo spettacolo. Noi eravamo allievi attori ancora che approdavamo alla professione da poco, insomma tutti molto giovani, in relazione a De Capitani, Bruni, la Marinelli, attori comunque di più grande esperienza che interpretavano i nostri insegnanti, quindi è stata una forma di spettacolo maieutico su doppio piano, sia quello interpretativo e narrativo della storia, sia quello reale. È stato quello un viaggio che ha determinato poi anche per alcuni di noi la nascita di una collaborazione.
No, professore, dovrebbe trattarci con più rispetto. Adesso siamo tutti candidati borsisti in corsa per Oxford e Cambridge.
Lavatemi in un abisso di fuoco liquido.
Otello.
Ah, credevo che l'avessimo fatta finita con queste sciocchezze. Credevo che dopo tutto il lavoro di quest'anno ci fossimo accordati su istituzioni meno appariscenti.
Scrivi, tu credi in Dio?
Credi anche a me.
Ma perché vuoi andare a Oxford e Cambridge?
Ma no,
per... sono antiche, professore, sono super collaudate.
No, perché ci vogliono andare tutti.
No,
ultimi biglietti, solo posti pieni. Quindi vi sarò grato se non nominerete mai più in quest'aula e in mia presenza né Oxford, no, né Cambridge.
Time wild again, we got living, a simpering, whimpering child again.
altro importante testo di Bennett ad andare in scena al Teatro Elfo Puccini, appena inaugurato, sarà Il vizio dell'arte, uno spettacolo di teatro nel teatro che parla anche di letteratura e di musica attraverso i due personaggi principali, il compositore Britten e Auden, uno dei più importanti rappresentanti della letteratura britannica. La regia è di Francesco Frongia, che così ha riflettuto sul teatro di Bennett.
Alan Bennett, grande cuore che batte, è una forma di rispetto per una persona che ha la capacità di farti ridere di una scoreggia che viene fatta in scena mentre sta parlando del forse più grande poeta inglese che esiste. Quindi la capacità di far ridere le persone parlando di cose alte. Questa cosa di Bennett per me è impagabile, e quindi quando ho visto The History Boys, quando, a cui non ho partecipato, però a cui ho partecipato come socio, e quando poi invece abbiamo lavorato sul vizio dell'arte. Il vizio dell'arte invece, grande sfida di nuovo fra Elio Oden e Ferdinando e Auden e Britten, che si mettono in competizione, ma soprattutto una compagnia che racconta gioie e dolori del fare spettacolo, del fare teatro. Questa compagnia che viene continuamente interrotta, che non trova pace se non nello stare in scena, e nello stare in scena trova invece la sua croce, il suo dolore, i motivi per far fatica. Ecco, forse il più bel testo sul teatro che sia mai stato scritto. È stato molto complicato ed è stato molto divertente. Allora, succedeva il problema durante le prove di uno spettacolo che racconta di prove che vengono interrotte continuamente e che quindi di una compagnia che sta provando uno spettacolo mentre lo stai provando. La cosa complicata è capire chi è, dove e che cosa sta facendo. Ecco, lì era la domanda, era continuamente: ma tu, Elio, dove sei? Sei davvero lì? E lui tutte le volte poteva rispondere in entrambi i modi. E quindi sì, sono qui, devo essere qui in questa posizione e lo sto facendo, però non ho il telefonino in mano, non sto guardando non sto facendo mille altre cose che sta facendo, non sto facendo fotografie, non sto facendo questo, ma dovrei fare quest'altra cosa. E quindi la cosa più difficile era capire chi stava facendo cosa e dove doveva essere. Invece la cosa che è successa è che era assolutamente naturale farlo così, cioè farlo con questa compagnia e con quegli attori che facevano quei personaggi. Abbiamo cercato immediatamente di sovrapporre l'attore fisico, l'attore che fa l'attore, all'attore che sta interpretando quel ruolo, e quindi questo doppio passaggio non è stato facile da raggiungere, perché è un livello difficilissimo da spiegare, estremamente semplice da vedere invece, sia per noi che lo facciamo, sia la cosa più difficile è stata invece riuscire a rimettere in ordine le parti, cioè a far capire al pubblico che lo vedeva, quali erano le parti recitate seriamente, quindi in cui gli attori arrivavano a un risultato tangibile, e invece le parti che erano invece di puro, passami il termine, cazzeggio, cioè quindi le parti di discussione. La cosa interessante è che gli attori non finiscono mai di lavorare, non finiscono mai di lavorare neanche quando tornano a casa, cioè le discussioni continuano. E questa cosa in Bennett è assolutamente chiaro, cioè un attore può interrompere una prova in cui è assolutamente concentrato, è perfettamente nella parte, ma improvvisamente fa una domanda che è pertinente, ma in cui esce dal personaggio e quindi è se stesso. Questa doppia valenza che c'è nello spettacolo, che è chiarissima, succede normalmente nelle prove, e nelle prove sei abituato. Nello spettacolo è più complicato riuscire a far capire questo passaggio. Credo che con una compagnia che è insieme da 50 anni sia assolutamente naturale che loro possano entrare e uscire dai personaggi senza porsi il problema, e facendolo capire al pubblico, che questa forse era la cosa più complicata.
Cominciavo a pensare che non saresti più venuto. Sono le 7 precise. No! Sono le 7 passate!
Dopo 20 anni che non ci vediamo, 5 minuti non possono fare questa grande differenza, no?
No!
Ma che bello vederti, Benji!
Posso sedermi?
Ma certo, naturalmente.
Mi avevano detto che eri malato.
Mi avevano detto che tu eri malato. Sei malato?
Forse. E tu?
Eccoci qua, subito a fare quello che fanno i vecchi amici, eh? Confrontare i rispettivi gradi di decrepitudine. Dicono che ho il cuore debole, qualunque cosa questo voglia dire.
Io ho il cuore in disordine, eh? A volte non riesco nemmeno ad alzare le braccia per dirigere.
Io sì, peccato che non so dirigere.
Questa era la nona puntata di Sogno o Sonelfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del Teatro dell'Elfo. Nella prossima puntata il sogno continua. Sogno o Sonelfo è un'audioserie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Niccolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Cristina Crippa, Ida Marinelli, Elena Russo Arman, Ferdinando Bruni, Francesco Frongia, Marco Bonadei, il reparto tecnico e logistico e l'ufficio stampa del Teatro Elfo Puccini di Milano.